Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza, e state ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con
Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi parleremo di doppiaggio e lo faremo con Enrico Maggi. Ciao Enrico!
Ciao, buongiorno a tutti!
Come avrete già sentito da questo semplice saluto, Enrico è un attore teatrale, è anche un doppiatore, un direttore del doppiaggio, un commediografo ed è lo speaker ufficiale di Canale 5 dal 1997. Ecco, Enrico, come abbiamo appena detto, è un attore e ha lavorato con mostri sacri del teatro come Dario Fo, Franco Parenti, Albertazzi, Strehler e così via. Ma oggi noi vorremmo stringere il focus su un mestiere molto affascinante del quale forse si parla un po' poco, il doppiatore. Io devo ammettere che quando da ragazzina ho scoperto che in molti paesi vengono doppiati prevalentemente i cartoni animati e il resto dei film ha i sottotitoli, sono rimasta un po' scioccata. Certo, figuriamoci, i film in lingua originale aiutano a imparare le lingue, ma io ormai mi ero abituata alla, diciamo così, coccola del doppiaggio e al fatto che a quella determinata faccia corrispondesse quella determinata voce scelta apposta. Un esempio che si fa spesso è quello di Clark Gable, che nella versione italiana, ad esempio, del famosissimo Via col vento, è doppiato da Emilio Cigoli, con una voce rotonda, pastosa, virile. E poi quando si ascolta in versione originale si resta, diciamo così, un po' delusi. Ma bando alle ciance, iniziamo con la prima domanda. Allora Enrico, eccomi. Come viene scelta la voce adatta a un determinato attore?
Dunque, la tua domanda mi porta a dire prima di tutto che un doppiatore è un attore, come tu giustamente, anzi grazie per la presentazione, non hai sbagliato una virgola. Cosa voglio dire con questo? Che l'attore deve saper interpretare, quindi la prima cosa che si fa quando si sceglie un attore, si fa il casting, come si dice, no, in gergo. Quando si sceglie di doppiare un attore, non è tanto e solamente il timbro della voce dell'attore, ma il carattere dell'attore. Per cui vai a cercare quello che sta meglio sul personaggio che rappresenta. Quello che mi hai detto poco fa, che dicevi poco fa, mi ricorda, se mi permetti, entro subito con un aneddoto. Un giorno mi trovai a dirigere il doppiatore di Sean Connery, che era Pino Locchi. Dunque Pino Locchi era un uomo probabilmente alto 1,67-68, mentre Sean Connery era 1,85, ma questo non vuol dire niente. Quando è entrato Pino Locchi, il direttore del centro mi aveva detto: Maggi, mi raccomando, sii gentile, figurati, io me la facevo sotto perché fare la direzione a Pino Locchi. Lui è entrato e io gli ho detto: maestro, mi perdoni, no? E lui, gentilissimo, ma cosa fa? Si alzi con la voce di Sean Connery, no? E per cui quando io gli ho fatto la direzione di doppiaggio, gli ho detto: maestro, mi perdoni, ma io dovrò correggerla. E lui mi disse: lei mi deve dire tutto. Bom, 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 bom. Questo è il sottotitolo mio, il sottotesto. Per dirti che, per rispondere alla tua domanda, un buon direttore di doppiaggio, e ce ne sono tantissimi, deve saper scegliere la voce in base al carattere. Siccome poi, come dicevi tu, il pubblico si affeziona a una voce, può succedere addirittura che, sia nel caso di Woody Allen, che era doppiato da, per esempio, da Lionello, o nel caso di Paul Newman, quando Paul Newman morì, la voce di Paul Newman era di Giuseppe Rinaldi e arrivò al posto di Paul Newman, al posto di chi doppiava Paul Newman, cioè di Rinaldi, arrivò un altro bravissimo doppiatore. Pare che ci fosse un calo nei film con Paul Newman per un po' di tempo, poi il pubblico si riabituò a un'altra voce. Allora, quello che tu dicevi, Milena, io ti dico il mio punto di vista, che non è naturalmente il dogma, ma è il mio punto di vista. Certe volte affezionarsi troppo alla voce di un attore porta anche a dei danni, perché è vero che il pubblico si affeziona, e quindi però quando il povero Amendola, che doppiava Sylvester Stallone, doppiava De Niro, doppiava Al Pacino, il giorno in cui Giannini, che era Giancarlo Giannini, era la voce di Al Pacino, primo film importante, che era Maledetto giorno da cani, Amendola, poveraccio, si offese, perché disse: io sono la voce. Allora, noi attori dobbiamo anche essere abituati a non sentire l'attore che doppiamo normalmente come un'offesa se ci porta via la voce, perché ci sono tanti attori e ci sono tante possibilità. Ripeto, io personalmente preferisco il doppiatore che ti dà il carattere del personaggio. Io ho sempre in mente un mio carissimo collega che era abituato a fare gli attori di colore, perché, diciamo casualmente, ma è anche un po' vero, l'attore di colore in genere ha un vocione forte, importante. Se non che un giorno c'era un personaggio da doppiare, un attore straordinario americano, che aveva una voce di questo tipo, nero, di questo tipo. Non trovavamo l'attore che doveva fare la parte. Quindi lui, questo mio carissimo collega che faceva la parte del nero, sempre con questo vocione, ha dovuto fare quella parte. Quindi in quel caso lui non ha potuto ripetere il timbro di quell'attore che doveva doppiare, americano. E quindi l'ha fatto come poteva. Ecco, allora, ecco perché ti dico, prima di tutto siamo attori. Cioè l'attore in qualche modo deve essere abituato a interpretare un'anima, un personaggio. Allora, se tu devi fare un serial killer e magari con la faccia d'angelo, tu guardi la faccia d'angelo per doppiarlo, cioè Brad Pitt che doppia un killer, se la voce di Brad Pitt va bene per fare quel Brad Pitt killer, tu continui a avere la voce di Brad Pitt. Ma se per caso c'è un doppiatore che meglio riesce a fare un personaggio ambiguo, perché il pubblico poi è attaccato un po' a capire dove va a finire il personaggio, dove va a finire la storia, allora io personalmente sceglierei l'attore che è più consono. Poi qui scattano altri meccanismi, e chiudo, cioè che sono, Woody Allen aveva scelto lui la voce di Lionello.
Davvero?
L'aveva conosciuto, sì. Oppure no. Peter Falk, quando venne in Italia, volle conoscere Gian Piero Albertini, che era la voce di Colombo, e poi dopo Antonio Guidi, carissimo amico che è mancato qualche anno fa, e che sostituì Gian Piero Albertini per fare la voce di Colombo. Si conobbero, cioè sono molto contenti gli attori stranieri quando conoscono chi dà la voce loro.
Mi è venuto in mente con Woody Allen.
Sì.
C'è stato un momento in cui il doppiatore interpretava addirittura, cioè si vestiva e faceva delle attività in cui sembrava Woody Allen.
Sì,
acquisito anche il physique du role, oltre
sì,
che...
Sì. È vero, è verissimo. Guarda, comunque, tornando a Pino Locchi, era tra l'altro una persona, aggiungo, scusate se mi permetto, ma i bravi, i grandi, sono anche quelli più umili. Questo è quello che ti dico io. Che non se la tirano, se posso dirlo, che accettano consigli, perché il lavoro del doppiaggio, prima di tutto, è un lavoro d'equipe. Quindi se tu non hai un fonico, un tecnico, un direttore di doppiaggio, attenzione, un adattatore, un traduttore, perché prima del doppiaggio vero e proprio ci sono questi passaggi, e questi non collaborano tutti, non capiscono la traduzione, a volte un traduttore o un adattatore sta sopra magari un'ora su una parola, perché magari in inglese vuol dire una cosa, un'altra cosa. Quindi c'è dietro una cura, almeno in apparenza. Poi ci sono film fatti bene, film fatti male, come tutte le cose del mondo. Ma il doppiaggio è anche questo, perché il compito di fare doppiaggio è rendere il più possibile accessibile a chi ascolta l'opera che tu stai a doppiare. Chiaramente, se è un'opera eccezionale, beh, venga, ma anche se è un film dignitoso, tu, il tuo compito è quello di renderle al massimo quello che ti viene dato.
Da un punto di vista pratico,
sì,
ho una domanda. Perché ci sono dei casi in cui, come dicevi, la voce si deve adeguare al personaggio più che all'attore, giusto?
Esatto.
E infatti mi viene in mente Javier Bardem, Non è un paese per vecchi, che sì, ha, mamma mia, cioè, quella è una voce che quelli che l'hanno doppiato meglio sono i Pirati dei Caruggi, quando hanno fatto un piccolo video che si può trovare facilmente, in sì, cui sì, dice tutt'altra cosa, quindi adesso non voglio dire altro.
Hai ragione.
E uscirei, però lì, certo, hanno esattamente riprodotto quel timbro di voce, sì, sì, che si adegua a quella mimica facciale. Certo.
Sai, ragazzi, poi succede questo: siccome i tempi con cui si lavora, ma in generale lo sapete voi meglio di me, sono stretti, sono sempre stretti. Cosa succede? Che molte volte ti arriva un film, e a me è successo nel doppiaggio del Titanic, non quello con DiCaprio, il Titanic del 1942. Fatto dal regista tedesco, 1942 vi ricorda qualcosa, no? In quel tempo c'era il nazismo, e questo Zelpin, questo regista tedesco, fu messo in galera da Goebbels perché dicevano che il film era troppo filo inglese. Allora, per dirne una, il direttore di doppiaggio si trova in situazioni in cui deve, in un mese, in 15 giorni, in 2 settimane, fare un film. Tu lo devi fare. Allora, metti giù, tu e i tuoi collaboratori, se ne hai, se non lo fai da solo, metti giù un cast come pensi, no? Anzitutto devi conoscere i tuoi colleghi, quindi devi avere un'esperienza di quello che hai in mano, il materiale da usare. Ma se tu fai chiamare il signor grande doppiatore, che ne so, Luca Ward, faccio l'esempio di Roma, ma che noi a Milano ne abbiamo discreti, questo è una voce dal mio segnale scatenata l'inferno, chissà quante volte l'ho ripetuto, ma quel giorno il signor Ward è occupato e tu la produzione la devi fare, devi sostituirlo, a meno che non sia una voce importante dove c'è un contratto stipulato per cui tu, quando devi usare la voce di, che ne so, di De Niro, devi usare questa voce, allora lì c'è un contratto precedente, quindi il film non si fa e non si doppia fino a quando non c'è quella persona lì. Ma nei casi in cui invece la produzione deve essere veloce, tu prendi in pratica, hai sempre, è come il giocatore di calcio, hai la prima scelta, la seconda scelta e la terza scelta. E la terza scelta non vuol dire che non è bravo, vuol dire che tu prima pensi a quello e poi, se non c'è quello, pensi a qualcos'altro. Ecco, no, per dire che anche il doppiaggio, come tutto il lavoro di comunicazione, è sottoposto poi ai tempi, è inevitabile questo.
Io avrei due domande, te le faccio insieme. Allora, la prima è proprio una curiosità, è sui tempi, cioè, per doppiare, mettiamo, un film di 1 ora e mezza, 2 ore, quanto ci si mette in media, ovviamente. Mentre la seconda riguarda, sì, l'intelligenza artificiale. Io ho letto che con i nuovi programmi di intelligenza artificiale, i nuovi software, anche il mondo del doppiaggio è stato in qualche modo minato, perché alcune voci sono state campionate, sono state create ex novo, eccetera. Addirittura alcuni doppiatori hanno fatto causa perché la loro voce era stata usata senza il loro permesso. E volevo sapere il tuo punto di vista, cioè cosa ne pensi di questo?
Dunque, rispetto al primo discorso, dipende molto dalla produzione. Cioè, se tu hai un film molto parlato, con degli effetti particolari, dove c'è una colonna sonora un po' difficile, la lavorazione è complicata, oppure se il film è un film girato in interni, dove per esempio puoi parlare in modo molto più pacato, il dialogo non è, diciamo, non è frequente, Allora, diciamo che un film normale di un'ora e mezza barra due lo fai dagli 8 ai 15 turni. Il turno di doppiaggio è di 3 ore. Se invece il film è un pochino più leggero, più scorrevole, eccetera, o un telefilm. Ecco, io per esempio ho fatto tantissimi telefilm, cartoni animati per esempio, ho fatti tantissimi all'inizio, perché il doppiaggio era venuto a Roma, quando il doppiaggio si è spostato a Milano, negli anni 80 noi cominciamo a fare valanghe di cartoni animati. Un cartone animato generalmente in 3 turni, che sono 9 ore, fai un 20-25 minuti. Ecco, queste più o meno sono le... Naturalmente tu come direttore di doppiaggio devi lavorare molto oggi in colonna separata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io e te, Milena, stiamo parlando in questo momento, non è detto che tu doppiaggio lo faccia il lunedì e io lo faccio il martedì. Allora, quando io arrivo il martedì a rispondere a te, perché magari il dialogo è che tu mi chiedi e io rispondo a te con la tua voce in cuffia, registrata. Quindi io adesso, con gli strumenti tecnologici che sono assolutamente perfezionati, la voce è praticamente come se ti avessi vicino. Io preferisco sempre, quando posso, in alcuni dialoghi avere gli attori in simbiosi. Ma se tu hai la voce A che dice «Senti!» perché è al balcone, «Ma quando è che vieni a trovarmi?» e la macchina si sposta e prende in primo piano quello che risponde, che dice «Ma quando è che devo andare a trovarlo io?» dentro di sé. È chiaro che tu le fai in colonna separata. Oppure uno, quello che parla dal balcone, lo fai spostare dal microfono di un metro, il fonico qui è fondamentale, vai un po' più dietro, vai un po' più indietro, ok, e l'altro lo metti a microfono più vicino. Ma quando ci sono le difficoltà, da un punto di vista tecnico, è meglio fare in colonna separata. Poi alla fine si mixa tutto, si sincronizza tutto, e qui è importante l'aspetto tecnico, e si fa l'edizione finale, dove poi aggiungi i rumori che vanno dal battito della portiera di una macchina. Una volta ci fu un grande tecnico, non lo ricordo ancora, che un suo assistente aveva sovrapposto, non c'era il rumore della macchina che si chiudeva, della portiera della macchina che si chiudeva. Allora lui, poveraccio, è andato in giro a cercare gli effetti e l'ha fatto lui con la sua macchina. Quando questo grande fonico ascoltò, disse in milanese: «Questa chi le minga una Maserati? Questa Kill è una 500, non è una Maserati, è una 500, perché poveraccio, il fonico aveva preso il rumore della sua 500, ma quella che c'era nel film era una Maserati. E quindi bisogna stare attenti, anche in quello ci deve essere un'attenzione formidabile ai rumori. Quello poi si fa alla fine. L'altra domanda che tu mi hai fatto è una domanda... Intanto è pochi anni che si parla di intelligenza artificiale, quindi dobbiamo un po' prendere le distanze, le misure, perché da una parte mi viene da dire la tecnologia avanza, ma dall'altra mi viene a dire a volte purtroppo. Ecco, siccome io credo che quando tu firmi un contratto, adesso devi imparare a mettere nel contratto una clausola, dove si dice la mia voce non viene utilizzata se non io non do il permesso, ma perché è giusto, no, Milena? È giusto, ma non è solo un fatto di spocchieria che l'attore, la mia voce, non è per tirarsela, è che se tu usi la mia voce per fare qualcosa di cui io, che detengo per forza è la mia, e non sono d'accordo, io devo essere in grado di farlo e di dirlo che non sono d'accordo. Tu non puoi inopinatamente farlo. Perché questo poi porta a un secondo problema, che è quello dell'interpretazione. Allora, la tecnologia arriverà fra qualche anno, ma neanche tanti, a fare un'intenzione anche particolare. Magari anche io adesso sto usando una voce che non so come dirti. Ecco, questa cosa qua con l'intelligenza artificiale non è facilissimo farla, riprodurlo. Ma fra qualche anno sarà anche possibile fare questo. Allora, che cosa va a disagio di tutto l'ambiente? Perché noi siamo sospettosi dei doppiatori, degli attori, perché noi crediamo nell'autenticità delle cose. L'attore davanti al microfono che suda e fa magari un anello, lo si chiamano anelli, ripete 10 volte quella battuta perché non è venuta bene. A me piace molto di più, dietro c'è un lavoro, c'è un'intenzione, c'è un mestiere. Allora non vorrei che un mestiere, ma faccio l'esempio del mio, ma guarda che questo discorso qua appartiene un po' a tutti. Quando c'era il bigliettaio faceva sedere le signore col pancione, faceva alzare i ragazzi per far sedere le persone anziane, gli faceva il biglietto e aiutava il guidatore. Adesso c'è solo le macchinette. La domanda è: la tecnologia deve aiutare l'uomo o deve fare in modo che lo sostituisca senza che l'uomo poi alla fine lavori più? Questa è la mia paura. Però io sono per una, diciamo, trovare una mediazione tra l'aumento della tecnologia, che ci deve essere, e il fatto che tu usi la tecnologia per risparmiare, e questo lo posso anche capire, ma soprattutto per togliere dal mercato, secondo me, delle utilità sociali fondamentali. Perché oggi si sostituisce una voce, domani si sostituisce forse l'anima, non lo so.
E certo, perché dietro quella voce c'è un'anima adesso.
Sì.
Tu mi dicevi una cosa molto interessante, alla quale io, ad esempio, da ignorante non avevo mai pensato. Cioè, quando si doppia un attore che cammina o a cavallo, voi cercate, ovviamente non andate a cavallo davvero, però... di simulare anche con il,
certo,
corpo, cioè non riguarda,
certo,
soltanto il cervello e la,
certo,
voce che esce,
certo,
ma tutto il corpo. Ecco, ce ne puoi parlare un po' di questo?
Sì, molto, molto volentieri. Questo ci riporta al discorso che dietro un doppiatore c'è un attore. Ti faccio un altro esempio. Qui ci sono anche le scuole di pensiero, perché è una cosa bella del lavoro dell'attore o del direttore di doppiaggio, ma anche forse del giornalista, di chiunque, è che ti lasciano anche inventare, immaginare, essere creativo, e la creatività ti porta a questo ragionamento. Per esempio, io quando devo doppiare due persone che stanno mangiando, faccio un esempio, no? Allora Mirena, ascolta, l'altro giorno mi pare di averti visto in piazza del Duomo. Allora io, questo è un modo. L'altro modo è: allora Milena, mi sembra l'altro giorno di averti visto in piazza Duomo. Io preferisco il secondo modo, perché ci sono quelli che invece sbattono la bocca, perché ma sta mangiando. Sì, ma devi pensare a chi ascolta e chi guarda, magari gli fa schifo sentire una voce mentre sta mangiando. Quindi devi trovare quella mediazione tra il movimento per rendere credibile l'attore davanti a te. Poi una cosa che mi fa impazzire al cinema è che pochissimi mangiano davvero, specialmente quando c'è una scena che viene, il ciak viene ripreso 4 volte, chiaramente sta mangiando la bistecca, quello deve tagliare la bistecca 4 volte, capisci? Quindi fateci caso, la gente mangia pochissimo quando fa il film. Da adesso, tornando al doppiaggio, dobbiamo cercare di ripetere la dinamica, ecco la parola dinamica, del personaggio. Non solo perché quando corre c'è il fiatone, arriva dopo una corsa, e allora no, ho fatto di tutto, ragazzi, ma non ce l'ho fatta. Devi fare questa cosa qua. Devi ridere quando quello ride, ma non devi ridere quando ride con la tua risata, devi capire che risata fa lui. Perché potrebbe essere una risata forzata, è quello che ride per compiacenza, ma non vuol ridere per niente. Devi ridere davvero perché ti viene da ridere. Allora è una risata aperta. Io avevo un mio carissimo amico, è ancora vivo, è un grandissimo attore, che non sapeva ridere. E lui, quando lo chiamavano, bravissimo, quando lo chiamavano, lui diceva: ragazzi, sapete che io non so ridere. Quindi lui i cartoni animati non li faceva, oppure doppiava quelli che non ridevano. Anche lì, sono tutte cose che tu devi avere nel tuo bagaglio. Se non ce l'hai, pazienza, non è che sei un cattivo doppiatore. Ma noi che facciamo doppiaggio dobbiamo sapere che questa persona sa fare quelle cose. è un'abilità. Il movimento invece è assolutamente necessario. Allora, le voci dei grandi attori, quelli che io personalmente ritengo siano grandi, e ce ne sono tanti naturalmente, non dimentichiamoci che l'Italia è uno dei paesi più importanti sul piano del doppiaggio, perché quando il doppiaggio nacque in America, già in America negli anni 30, c'erano attori italiani che vivevano in America, venivano chiamati a fare il doppiaggio, venivano fuori delle cose anche difficili. Quando hanno scoperto che il doppiaggio italiano era tra i migliori al mondo, la 20th Century Fox, la Metro Goldwyn Mayer, cominciarono a formulare i contratti con il doppiaggio italiano, che nacque nel 32, mi pare, 1932, e c'erano già dei grandi doppiatori, si affacciavano dei grandi doppiatori, quindi il doppiaggio italiano è un doppiaggio veramente interessante. E quindi la dinamica che tu annetti alla voce di un attore deve essere una dinamica che sta bene. Infatti quando fai i provini, tu fai un provino normale, poi fai fare, almeno io lo facevo fare, perché magari non dovevo scegliere io le voci, le sceglieva il cliente, o addirittura l'attore sceglieva, ma io dovevo proporgli una sventagliata, gli mandavo, non so, 3, 4, 5 voci e loro sceglievano. Facevo un provino in movimento e un provino fermo. Perché? Perché molte volte il provino in movimento in un film d'action era migliore di quello quando era fermo. Quindi l'attore che io sceglievo, il doppiatore, scusa, che io sceglievo, veniva scelto in base alla sua capacità di dare dinamica al personaggio. Perché il film era un film action. Quando invece il film era fermo, io, non so, un professore di filosofia, Anthony Hopkins, per dirne una, che è un attore che sa fare tutto, ma la sua grande capacità di fissare lo schermo, lui ti guardi, buca lo schermo, la sua capacità interpretativa, non è una voce di per sé dinamica, ma è una voce che incide proprio dal profondo, viene dal profondo. Quindi se tu fai Hannibal, come si chiamava, Hannibal? Cannibal,
Lecter,
sì, brava, Hannibal, Lecter. Sì. Tu devi far paura con quella voce, ma non devi far paura perché la muovi la voce, anzi la devi ghiacciare. Ogni parola che tu dici deve venire fuori da un serial killer che ti fa paura.
E allora andiamo con una domanda secca per una risposta secca.
Sì.
Attore più difficile da doppiare?
Ah, questa è una bellissima domanda. Attore più difficile da doppiare? Allora, nomi non me ne vengono. Io ho doppiato anche tanti attori, anche abbastanza famosi, eccetera. Però ti rispondo così secco. Non c'è un attore particolarmente difficile. È il personaggio che è difficile.
Anche nei cartoni animati.
Assolutamente. Ti faccio un esempio. Adesso Hugh Grant uh-huh. uscirà, adesso non so, un film terribile, no? Dove lui fa un personaggio killer, proprio è un thriller. Sicuramente il doppiatore di Hugh Grant, perché ha il suo doppiatore, farà fatica a fare quel personaggio, perché Hugh Grant noi siamo abituati a vederlo nelle commedie, per cui lui è un attore che alleggerisce. In questo caso, che dovrà fare un tetro, sarà difficile per il doppiatore doppiarlo. Quindi io alla tua domanda rispondo seccamente e ti dico un po' bastardamente: dipende. La cosa che però ti dico in chiusura di questa domanda è che se tu doppi un attore bravo è più facile. Cane. Se è bravo lui è più facile doppiare.
Difficile all'attore cane, quindi possiamo
mettere. Bravo, bravissimo.
Ok. Vabbè.
Allora, posso raccontarti un piccolo aneddoto. Una volta io ho doppiato un attore a sua detta cane, molto umile. Io l'ho doppiato, è stata una soddisfazione per me perché io tremavo. Era veramente un po' cane, onestamente. È venuto al doppiaggio a ringraziarmi, perché lui era bellissimo ragazzo, bravissimo, ma non sapeva recitare. Nel cinema succede. A volte.
Ne abbiamo tanti, no,
non purtroppo sì.
Molto spesso.
Purtroppo
però
sì.
A me tutto questo parlare di doppiaggio così fa venire sete e fame. A te, Milena?
Sì, noi diciamo sempre alla fine delle nostre puntate che abbiamo un calo di zuccheri. E tu prima, Enrico, hai evocato una cosa che io dico sempre, sì, che non mangiano nei film. Quando sono in quei benedetti bar americani con quei piatti strabordanti di cibo e sono lì a chiacchierare, sì, a me viene una fame assurda e io mi distraggo.
È vero.
E gli dico, ma mangia, ma guarda che ti si fredda, poi non è più buona quella bistecca.
Invece i Belushi e i Bud Spencer e Terence Hill, nelle loro famose mangiate con rutto annesso, scusate il termine, ma rutto non è brutto, quelli invece era giusto sentirli, perché in quel caso il mangiare faceva parte della scena, della sceneggiatura, faceva parte di tutto, no? Ma era un tipo di cinema surreale, cacciarone.
Grazie a Enrico Maggi davvero e
io
grazie a tutti voi.
Vi ringrazio io perché io amo il mio lavoro. È una cosa che dico perché se non ami il tuo lavoro perdi metà della vita, secondo me.
E come faranno i nostri ascoltatori a dirci che l'hanno capito anche loro che ama il suo lavoro?
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire. Ciao a tutti!
Ciao, grazie a voi ragazzi. Ciao, grazie.